Cosa c'è di buono? Voci, storie, racconti.
Facciamo un po' di numeri. 40 anni di pubblicazione, 100 pagine in carta riciclata al 100%, oltre 23.000 copie mensili, 10.000 abbonamenti. Questi sono i numeri di Terra Nuova, il mensile che dal 77 costituisce uno strumento insostituibile di controinformazione per chi vuole cambiare in meglio la propria vita. Ovviamente i temi trattati li conoscete bene: alimentazione, medicina naturale, agricoltura biologica, biodinamica, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sostenibilità al 100%. Oggi ho il piacere di avere con noi Mimmo Tringale, che è il direttore proprio del mensile Terra Nuova, e con lui parliamo però di un libro. Buongiorno Mimmo, salve. Dovremmo averlo in diretta, forse c'è un problema con la linea, vediamo un po'. In ogni caso, stiamo per parlare di un libro che si chiama Valentina libera tutti, Stop esperimenti sugli animali, un libro dedicato ai bambini dai 4 anni, è disponibile anche in digitale, per tablet, smartphone, eccetera, ed è un libro che parte da una storia. Tra l'altro c'è l'illustrazione di Chiara Pasqualotto e gli autori sono Mimmo Tringale e Chiara Pasqualotto addirittura l'illustratrice, e si parte da una storia vera, quindi diciamo da una vicenda realmente esistita, ma adesso ce lo facciamo raccontare da Mimmo Tringale, che dovrebbe essere con noi. Mimmo, buongiorno, salve.
Buongiorno.
Buongiorno. E allora, ho fatto una sorta di premessa per ricordare cos'è questo mensile, che ha una lunghissima vita, no? Il Terra Nuova dal 77.
Sì, è nato nel 77.
Esatto, quindi insomma, per essere una pubblicazione che parla di temi che forse nel 77 ancora erano un po' lontani, no? dal nostro interesse quotidiano, ha una lunga storia, una lunga vita.
Sì, sì. Nel 67, quando è nata, erano argomenti di nicchia che però in qualche maniera si stavano cominciando a diffondere. Molte delle esperienze di cui parlavamo nei primi numeri in Terra Nuova in realtà provenivano dall'estero, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia.
Certo.
Ma in quegli anni questi semi sono cominciati a germogliare. Una della forza di Terra Nuova è stata proprio quella di nascere insieme al movimento del biologico. In realtà la prima redazione della rivista era nel retrobottega di uno dei primi negozi di prodotti biologici nati in Italia, che era l'Albero del Pane,
sì,
in via dei Banchi Vecchi a Roma.
Sì, ricordo
bene. Questa, diciamo, questa culla del movimento biologico che è stato fondamentale, perché il principale canale di diffusione del giornale è stato proprio il circuito dei negozi di prodotti biologici di quegli anni, e che mi piace specificare. Allora, chi apriva un negozio di prodotti biologici non lo faceva per motivi commerciali, perché anzi spesso si metteva nei guai.
Certo.
Perché non esistendo un regolamento comunitario, i prodotti biologici venivano così visti dalle autorità come qualcosa di strano, tant'è vero che nell'83 ci fu addirittura una circolare del Ministero dell'Agricoltura che invitava i NAS, cioè i nuclei di antisofisticazione,
sì,
di andare a indagare, a mettere il naso in questi negozi, perché vendere prodotti biologici in quegli anni era considerata una frode.
E
se posso raccontare un aneddoto,
come no? Certo.
Che però è stato fondamentale per la crescita del movimento biologico. Ecco, in quegli anni io facevo parte, anzi ero stato tra i fondatori del coordinamento toscano dei produttori biologici, e come associazione abbiamo aperto uno dei primi negozi di prodotti biologici a Firenze, che era gestito insieme da consumatori e agricoltori, quei pochi agricoltori che c'erano. Ricordo nell'83 in Toscana c'erano una decina di agricoltori biologici. E a un certo punto vennero i NAS e ci fecero questa multa di 333
mila lire. Allora,
cerco,
credo
di ricordare,
sì.
Sì, 3.333 lire, ecco, questo era,
mamma mia,
era la multa. Però fu una cosa positiva, perché questa azione dei NAS avvenne nelle principali città, e quindi tutte queste associazioni che gestivano i negozi si riunirono a Bologna, e riuscimmo ad avere un incontro con l'allora ministro dell'agricoltura, che era niente meno che Mannino, che qualcuno ricorderà,
certo,
le cronache giudiziarie così, e l'odore di mafia. E però ci fu un massaggio così dei mass media, dei giornali, e varie manifestazioni, e il ministero ritirò le multe, e quel momento fu un momento cruciale, perché nacque un coordinamento nazionale degli agricoltori biologici, si elaborò un regolamento per definire cos'è biologico,
certo,
si chiamava proprio cos'è biologico, e Terranuova fu il punto di riferimento, fu l'organizzatore di questi incontri. E da questo regolamento poi piano piano nacque l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, insomma nacque, si,
certo,
diciamo, organizzò il movimento del biologico in Italia, quindi sono così frammenti di storia
era giusto
da ricordare, perché
certo, era giusto ricordarlo, anche perché insomma se oggi abbiamo il biologico regolamentato, in qualche maniera Terranuova ne ha fatto anche parte, no, di questa, di
sì,
questa possibilità,
sì,
in maniera proprio forte, quindi grazie a nome di tutti. Mimmo, le faccio una domanda che non c'entra niente con quello che poi andremo a trattare, ma lei si trova al Salone del Libro, sì, a Torino in questo momento?
Sono al Salone del Libro in un angolino
immaginavo
riparato, perché c'è un frastuono di fondo abbastanza
no, allora è tutto chiaro, sì, tutto chiaro, anche perché stiamo per parlare del libro Valentina libera tutti, con che lei,
sì,
ha scritto insieme a Chiara Pasqualotto, che tra l'altro è l'illustratrice, che
sì,
diciamo parte, prende spunto da vicende realmente accadute, che sicuramente tutti noi ricordiamo, la storia del laboratorio di Green Hill a Montichiari a Brescia, del 2012, quindi 8 anni fa, dove sono stati allevati i beagle che poi erano stati destinati a laboratori di tutta Europa, la liberazione e tutto,
sì,
quello che si sa. Da cosa nasce questa, sì, urgenza dopo 8 anni di raccontare questa storia poi ai bambini?
Sì, il motivo è molto semplice. Come Terranuova ci siamo chiesti così l'importanza, abbiamo in qualche maniera compreso l'importanza di parlare delle tematiche dell'ecologia, dell'ambiente, della sostenibilità ai bambini, perché poi ai bambini che ha affidato il futuro del nostro pianeta. E quindi gli albi illustrati è sicuramente il mezzo più semplice,
certo,
no? Più diretto per parlare ai bambini. Ma è anche vero, ora qui al Salone del Libro si parla molto ovviamente, insomma, di libri, di editoria, e in questi anni che per l'editoria in generale sono stati anni di difficoltà, di crisi. L'unico settore che è continuato a crescere è proprio l'editoria per bambini e per ragazzi, e questo è una cosa importante. E l'unico problema è che se noi vediamo, oramai ci sono tantissimi libri per bambini per fortuna, però questi libri sono libri bellissimi, sono illustrati, gli illustratori italiani sono molto ricercati all'estero perché sono bravissimi, è una delle cose, delle poche cose che esportiamo, proprio gli illustratori. Però poi se andiamo a vedere i contenuti, spesso lasciano a desiderare,
certo,
perché o sono contenuti che si rifanno a vecchie fiabe, quindi con i soliti re, principesse, streghe e via dicendo, oppure sono contenuti abbastanza banali, insomma. E non esiste una grande letteratura ecologica per bambini, e quindi come Terranuova, che finora abbiamo parlato agli adulti, 4-5 anni fa abbiamo capito l'importanza di parlare ai bambini, e l'idea è quella di far conoscere quelli che noi abbiamo chiamato nuovi eroi, cioè quegli uomini e quelle donne che si sono battute per salvaguardare il pianeta, per così,
certo,
cercare di proteggere le parti del nostro pianeta, le piante, gli animali, e quindi per far conoscere ai bambini che esistono degli eroi, dei cavalieri moderni che in cui invece di combattere con un drago cercano di combattere contro l'inquinamento, e quindi ci piace raccontare queste storie. Uno dei libri usciti poco fa si chiamava Giulia e la Sequoia,
sì,
dove la protagonista era Giulia Hill, la ragazza californiana che e ricorderete,
sì, come no,
tanti di voi ricorderanno,
ha vissuto quasi 800 giorni, no?
Sì. E quindi questo nuovo libro non parla di un di una persona reale, perché la vicenda di Green Hill, diciamo, i protagonisti della vicenda e della grande vittoria di Green Hill non è stata una persona, ma un movimento vero e proprio di centinaia, un momento anche migliaia di persone che hanno fatto in modo che questo laboratorio venisse chiuso. E quindi la protagonista è una bambina, Valentina, appunto, che incontra un cucciolo di Beagle che scappa dall'allevamento, e questo cucciolo chiede alla bambina di liberare i suoi amici,
certo,
i fratellini chiusi in questo allevamento. E qui così è nata questa storia.
Che poi, insomma, in qualche maniera, se i bambini iniziano a entrare nella vita, no, nella storia del vera, reale, di cose successe, forse iniziano a crearsi anche una coscienza, no, civile, cosa che manca.
Sì,
ultimamente,
sì,
mi sembra di poter dire.
Sì. E la cosa importante è come si porgono questi messaggi, no?
Certo.
Perché ci sono due rischi quando si parla di queste tematiche ai bambini. Uno è quello di annoiarli, perché ci sono, per esempio, tanti libri che parlano del ciclo dell'acqua, dei rifiuti, però lo fanno in maniera didattica,
sì,
molto fredda, molto piatta, no? E questo per un bambino di 6-7 anni, insomma, può essere noioso. Loro hanno bisogno
di che passione,
gli venga stimolata la fantasia,
certo,
l'attenzione, l'emozione. E l'altro errore è quello dell'indottrinamento, perché c'è anche questo rischio. Non è che dobbiamo convincere, noi siamo convinti che la vivisezione non venga praticata, ma non possiamo dire a bambino: tu da oggi in poi devi dire no alla vivisezione.
Certo,
no,
certo.
Non ha senso. Noi dobbiamo lanciare dei semi che poi i bambini, più che i bambini, i genitori in qualche maniera decideranno se annaffiare o meno.
Certo.
E da questo punto di vista il libro parla di vivisezione solo nell'ultima pagina, dove Valentina vede dei cartelli dove c'è scritto no alla vivisezione, no alla sperimentazione, e chiede ai genitori: ma cosa sono queste parole? Cosa
significano?
No? L'intento di questi libri deve essere questo: alla fine è il genitore che sceglierà se raccontare a bambino che cos'è la vivisezione, perché non va fatta, oppure così farà finta di nulla,
glissare,
e andrà avanti.
Certo,
ecco.
Certo.
È importante lasciare la libertà ai genitori e lanciare solo qualche seme.
E questo, Mimmo, però mi sembra fondamentale, perché forse il nuovo modo per raccontare delle storie avvenute in questi anni, che hanno cambiato radicalmente, no? Io penso a Green Hill, è stato forse l'evento unico al mondo che è riuscito a cambiare proprio un'idea di concetto del rispetto, per esempio, degli animali, no? E quindi è veramente un cambio epocale. E poi c'è stata una legge, insomma, sono cambiate le cose. Se però queste cose così passano come un fiume e non si fermano, non riescono a sedimentare, non riusciremo mai a creare nelle nuove generazioni veramente quello spirito di partecipazione, no, attiva, che invece serve ed è fondamentale.
Sì, è giustissimo. È anche vero che è importante far capire ai bambini che anche le cose più difficili, che sembrano più improbabili, più difficili, si possono realizzare, come chiudere e far chiudere un allevamento come Green Hill, come salvare una sequoia, come evitare che le balene vengano catturate. Anche cose impossibili possono essere realizzate. Quindi dare anche questo seme dell'utopia, che in questi giorni grigi, non solo per il tempo atmosferico, almeno qui a Torino,
sì, anche a Milano,
ma per così le condizioni, ecco, possono creare una cappa che poi tolgono ai bambini e ai giovani anche il desiderio di la speranza del cambiamento. Questo,
certo,
questo è importante.
Mimmo, io la ringrazio per essere stato con noi nonostante tutto. Buon Salone del Libro, ci risentiamo presto, con calma.
Grazie, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei. Mimmo Tringale, direttore di Terra Nuova Edizioni, con Valentina Libera Tutti. E su questo ci salutiamo. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia.